Laudetur Jesus Christus.
Qui la Radio Vaticana.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Radio racconto di Robert Stevenson, Il diavolo nella bottiglia, per la voce di Norman Mozzato, terza ed ultima parte.
Una notte accadde che quando Cucuà si svegliò, Kiwi non era più accanto a lei. Allungò la mano dalla sua parte e sentì che il letto era freddo. Allora ebbe paura e s'alzò dal letto. Dalle imposte filtrava un debole chiarore lunare. La stanza ne era illuminata e lei poteva scorgere la bottiglia sul pavimento. Fuori infuriava il vento, gli alberi imponenti dei viali gemevano con voce straziante, le foglie cadute frusciavano sulla veranda. In quel fragore Cucuà ebbe la percezione d'un altro suono, il gemito d'un animale forse o d'un uomo, chissà, un gemito triste come la morte che le trafisse il cuore. S'alzò senza far rumore, chiuse la porta e guardò nel cortiletto bagnato dalla luce lunare e là, sotto i banani, giaceva Kiwi, il viso sulla polvere e tutto un gemito. Il primo impulso di Cucuà fu di correre verso di lui e di consolarlo, ma un attimo di riflessione la trattenne. Kiwi si era comportato con grande ardimento dinanzi alla consorte e le sembrò opportuno non sorprenderlo in un momento di debolezza e di umiliazione. Con questo pensiero si ritrasse in casa. Cielo, pensò, come mi sono dimostrata debole e negligente. È su di lui che incombe la dannazione eterna, non su di me. Ed è stato lui che ha accolto sulla sua anima la maledizione divina. È per amor mio, per amore d'una creatura di poco conto e di ben poco aiuto, che lui vede tanto prossime le fiamme infernali. Sì, e ne sente il fumo mentre giace lì fuori, nel vento e al lume di luna. Sono così sciocca che sino ad ora non ho capito quale fosse il mio dovere, oppure avendolo intuito ho evitato di compierlo. Ma ora almeno affido la mia anima alle mani del mio amore. Ora dirò addio ai bianchi scalini del cielo e ai volti degli amici che aspettano. Amore per amore, e che il mio sia uguale a quello di Kiwi. Un'anima per un'anima, e sia la mia a perire. Era una fanciulla assai svelta, e in un batter d'occhio fu pronta, strinse in pugno le monetine di resto, i preziosi centesimi che tenevano sempre a portata di mano e di cui avevano fatto provvista ad un ufficio statale, poiché ce n'erano pochi in circolazione. Mentre si avviava lungo il viale, le nubi trasportate dal vento oscuravano la luna. La città dormiva e lei non sapeva dove rivolgersi, finché non sentì qualcuno tossire nella penombra degli alberi. «Vecchio», disse Cucuà, «cosa fate qui nel freddo della notte?» Il vecchio non riusciva a parlare per quanto tossiva. Lei comunque si rese conto che era una persona veramente anziana, povera e straniera nell'isola. «Vorreste farmi un piacere?» disse Cucuà. «Come da straniero a straniero e come un vecchio può essere d'aiuto ad una giovane, volete aiutare una figlia delle Away?» «Ah», fece il vecchio, «siete proprio voi la strega delle otto isole. Voi che volete tentare perfino l'anima d'un vecchio. Ma ho già sentito parlare di voi e so difendermi dalla vostra malvagità». «Sedete qui», disse Cucuà, «lasciate che vi narri una storia». E così gli raccontò la storia di Kiwi dal principio alla fine. «E ora», disse lei, «sono proprio io sua moglie, colei che ha comprato dannandosi l'anima. Cosa devo fare? Se vado da lui e gli chiedo di vendermi la bottiglia, rifiuterà. Ma se ci andate voi, ve la venderà subito. Vi aspetto qui. Voi l'acquisterete per 4 centesimi e io la ricomprerò da voi per 3. E che il Signore assista questa povera fanciulla». Se avete intenzione di ingannarmi, disse il vecchio, credo che Dio vi folgorerà. Oh, certo che lo farebbe, gridò Cocoa, lo farebbe senza meno, ma non potrei ingannarvi fino a questo punto. Dio non lo permetterebbe. Datemi 4 centesimi, aspettatemi qui, disse il vecchio. Quando Cocoa rimase sola nella strada, sentì venirle meno il coraggio. Il vento che ruggiva fra gli alberi le sembrava il rombo delle fiamme infernali, la luce dei lampioni agitava ombre forsennate che a lei parevano le mani adunche dei diavoli. Se avesse avuto la forza sarebbe scappata via di corsa, e se avesse avuto un po' di fiato avrebbe urlato come un'ossessa. Ma in verità non poteva fare né l'una né l'altra cosa, e restò immobile e tremebonda nel viale come un bambino impaurito. Poi scorse il vecchio di nuovo, teneva in mano la bottiglia. «Ho fatto come avete chiesto», disse. «Quando l'ho lasciato, vostro marito piangeva come un bambino. Stanotte farà sogni beati». E così dicendo, le porse la bottiglia. «Prima di darmela», disse Cocoa, «presa dall'angoscia, unite il bene al male e chiedete di non tossire più». «Sono vecchio», replicò l'uomo, «e troppo vicino alla fossa per chiedere un favore al diavolo. Ma che cosa c'è? Perché non prendete la bottiglia? Perché indugiate?» «No, non sono io che indugio, sono esausta. Concedetemi solo un istante, le mie mani si rifiutano, tutta la mia carne rifugge da quell'oggetto maledetto. Solo un istante». Il vecchio rivolse uno sguardo di compassione a Cocoa. «Povera figlia», disse, «avete paura? L'anima vi viene meno? Bene, la terrò io, ormai sono vecchio, non ho più tempo per cercare la felicità a questo mondo. Quanto all'altro, poi, datemela», rantolò Cocoa. «Ecco le vostre monete, mi credete tanto vile, datemi la bottiglia». «Che Dio vi benedica, figliola», disse il vecchio. Cocoa nascose la bottiglia sotto il suo olucu, disse addio al vecchio e si mise a camminare lungo il viale senza sapere dove andava. Ormai tutte le strade erano uguali per lei perché portavano all'inferno. Talora camminava, tal'altra si metteva a correre, di tanto in tanto urlava nella notte, si gettava di lato alla carreggiata e piangeva nella polvere. Le tornava in mente tutto quanto aveva sentito dire dell'inferno. Scorgeva il bagliore delle fiamme e sentiva l'aria ammorbata del fumo e la sua carne che si raggricciava sui carboni ardenti. Sul far dell'alba tornò in sé e si diresse verso casa. Le parole del vecchio si erano avverate. Kiwi dormiva come un bambino. Cocoa restò in piedi a guardarlo. «Marito mio», disse, «è venuto il tuo turno di riposo, e quando ti sveglierai sarà venuto il tuo turno di cantare e di ridere. Ma la povera Cocoa, ahimè, che mai fece male a nessuno, non potrà più dormire né cantare né divertirsi sia in terra che in cielo». Con questi pensieri si distese al suo fianco e la spossatezza era tale che piombò di colpo in un sonno profondo. Era ormai mattina tardi quando il marito la svegliò per darle la buona novella. Sembrava fuori di sé dalla gioia, tanto che non s'accorse della mestizia che lei celava a stento. Le parole le si incespicavano in bocca, ma non importava. Era Kiwi che parlava, parlava. Non mandò giù nemmeno un boccone. Ma chi se ne accorgeva? Non certo Kiwi, che ripulì il piatto. Cocoa lo vedeva e lo sentiva come una parvenza estranea in un sogno. Talvolta le sembrava di dimenticare di essere nel dubbio e allora si copriva gli occhi con le mani. Le pareva orribile star lì ad ascoltare le ciance del marito sapendo di essere dannata. Nel frattempo Kiwi mangiava e parlava e faceva progetti per il ritorno e la ringraziava per averlo salvato e la coccolava chiamandolo la sua unica autentica salvatrice e rise del vecchio che si era dimostrato così matto da comprare la bottiglia. «All'apparenza sembrava un bravo vecchio», disse Kiwi. «Ma come si fa a giudicare? Perché mai quel vecchio reprobo ha voluto la bottiglia?» «Marito mio», disse Cocoa in tono umile, «forse il suo scopo era nobile». Kiwi rise con stizza. «Sciocchezze!» gridò Kiwi. «Era un vecchio farabutto, te lo dico io, ed anche uno stupido. Se è stato difficile vendere la bottiglia a 4 centesimi, figurati a 3. Non c'è più possibilità di appiopparla ad altri. La cosa sa di bruciato!» «Brrr!» esclamò rabbrividendo. «Certo, anch'io l'avevo comprata ad 1 centesimo, ignorando che altrove esistessero monete più piccole. Il dolore mi aveva reso matto. Ma ora va a trovarne un altro. Chi ha in mano la bottiglia se la porterà nella tomba? Oh, marito mio, disse Cocoa, non è terribile salvare se stessi dannando un altro per l'eternità? Non potrei più ridere, mi sentirei umiliata in preda della malinconia e pregherei per lo sciagurato che la possiede. Allora Kiwi si inquietò ancora di più perché capiva che la moglie aveva ragione. Quante cerimonie, gridò. Se vuoi lasciarti andare alla malinconia, non fare complimenti. Ma una buona moglie non si comporterebbe così. Se pensassi un po' a me, ti vergogneresti. E con queste parole sbatté la porta e Cocoa restò sola. Quali probabilità le restavano di vendere la bottiglia a 2 centesimi? Nessuna. E lo sapeva benissimo. Ed anche a volercisi provare, c'era il marito che aveva furia di tornare in un paese dove non esistevano monete sotto il centesimo di dollaro. Proprio il giorno in cui lei si era sacrificata, il marito l'abbandonava dopo averla redarguita. Non se la sentiva più di tentare di venderla nel poco tempo che restava. Rimase quindi in casa e non fece altro che tirar fuori la bottiglia e guardarla con indicibile terrore e quindi riporla con un gesto di ripugnanza. Poco dopo fece ritorno Kiwi e le propose di uscire in carrozza. «Marito mio, mi sento male», disse, «sono sfinita, scusami, ma preferirei di no». Allora Kiwi divenne più furioso di prima. Ce l'aveva con lei perché credeva che stesse rimuginando sul destino del povero vecchio e con se stesso perché sapeva che la moglie aveva ragione e in fondo si vergognava della propria spensieratezza. «È questa la tua sincerità?» gridò. «Questo è il tuo amore?» Tuo marito è appena scampato alla dannazione eterna incontro alla quale è andato per amor tuo e tu non riesci a rallegrartene? Cocoa e la falsità nel cuore. Uscì di nuovo su tutte le furie e si dette a vagare per la città tutto il giorno. Incontrò degli amici, andò a bere con loro, presero a nolo una carrozza e andarono a gozzovigliare in campagna. Per tutto il tempo Kiwi si sentì a disagio perché si stava divertendo mentre sua moglie era triste e poiché sapeva in cuor suo che sua moglie aveva più ragione di lui. E questa consapevolezza lo portava a bere maggiormente. Beveva con lui un aole vecchio e brutale, uno che aveva fatto il nostro uomo in una baleniera, poi era stato disertore, cercatore d'oro, galeotto. Aveva l'anima immonda e la lingua sconcia. Gli piaceva bere e fare ubriacare gli altri, e così non faceva che riempire il bicchiere di Kiwi. Ben presto finirono i soldi che avevano. «Ehi tu!» disse il nostro uomo. «Non ci hai sempre detto che sei ricco sfondato e che possiedi una bottiglia magica o roba del genere?» «È vero», disse Kiwi, «sono ricco. Andrò a casa a prendere altro denaro da mia moglie, perché è lei che lo tiene». «Pessima abitudine, amico», disse il nostro uomo. «Non confondere mai i soldi con le sottane. Le donne sono false come l'acqua, tienila d'occhio». Annebbiato com'era dalle bevute, Kiwi rimase doppiamente colpito da queste parole. «Non mi stupirebbe se fosse falsa davvero», pensò. «Perché è così affranta dalla mia liberazione? Le farò vedere che non sono uno che si può portare in giro, la coglierò in flagrante». Quando tornarono di nuovo in città, come avevano deciso, Kiwi disse al nostro uomo di aspettarlo ad un cantone nei pressi della vecchia galera e si incamminò per il viale da solo fino alla porta di casa sua. Era scesa di nuovo la notte, filtrava la luce da dentro, ma non si avvertiva alcun rumore. Kiwi sgusciò oltre l'angolo, dischiuse pian piano la porta di servizio e guardò dentro. Accucciata sul piancito c'era Cocoa con la lampada che le ardeva accanto. Dinanzi aveva una bottiglia di colore lattiginosa, panciuta e dal collo lungo. Mentre la fissava, Cocoa si torceva le mani. Kiwi rimase impalato a guardarla per lungo tempo. Da prima rimase come stordito, poi ebbe paura che l'affare non fosse andato in porto e che la bottiglia avesse preso la via del ritorno, come era successo a San Francisco, al che Si sentì venir meno le gambe e i fumi del vino gli svanirono dal capo come nebbia del mattino. Poi gli venne un sospetto, uno strano sospetto, e le sue guance avvamparono. Non posso restare con questo dubbio, pensò. Rinchiuse la porta e tornò indietro oltre l'angolo, pian pianino. Poi entrò in casa facendo rumore, come se stesse rientrando proprio allora. Ed ecco, bastò il tempo di aprire la porta che la bottiglia era scomparsa. Cocoa era seduta e sussultò come uno che si sveglia all'improvviso. Ho bevuto e ho fatto baldoria tutto il giorno, disse Kiwi. Sono stato in buona compagnia e sono tornato solo per prendere un po' di denaro. Voglio tornare a bere con gli amici e spassarmela. Aveva l'espressione del volto e la voce severi come quelli di un giudice, ma Cocoa era troppo turbata per avvedersene. Fai bene a spendere il tuo denaro, marito mio, disse lei con la voce che le tremava. Se è per questo faccio bene tutto quello che faccio, disse Kiwi, dirigendosi verso la cassetta per prendere i soldi. Dette una sbirciata nell'angolo dove tenevano la bottiglia, ma non la vide. Allora gli parve che la cassetta fluttuasse sul pavimento come onda di mare e che la casa gli girasse attorno come una spirale di fumo, poiché sapeva di essere perduto, senza via d'uscita. È successo quel che temevo, pensò, è stata lei a ricomprare la bottiglia. Si riprese un po' e cercò di rinfrancarsi, anche se il sudore gli gocciolava sul volto come pioggia ed era gelido come acqua di pozzo. Ora torno a far baldoria con la mia allegra brigata, di così dicendo rise sommesso, ma sarei più felice se mi perdonassi. Si riprese un po' e cercò di rinfrancarsi anche se il sudore gli gocciolava sul volto come pioggia ed era gelido come acqua di pozzo. Cocoa disse, oggi ti ho detto parole cattive. Ora torno a far baldoria con la mia allegra brigata, e così dicendo rise sommesso, ma sarei più felice se mi perdonassi. Lei gli abbracciò le ginocchia e gliele baciò inondandole di lacrime. Oh, gridò, non chiedo altro che una parola gentile. Non dobbiamo mai pensar male l'uno dell'altra, disse Kiwi, e con queste parole uscì. C'è da dire che Kiwi aveva preso come scorta di denaro soltanto gli spiccioli che avevano messo da parte al loro arrivo. Sapeva benissimo di non aver più voglia di bere. La sua sposa aveva venduto l'anima per lui, ora toccava a lui offrirle la sua, e non aveva altro pensiero che questo. All'angolo della vecchia prigione c'era ad aspettarlo il nostromo. La bottiglia ce l'ha mia moglie, disse Kiwi, e se non mi aiuti a riprenderla non avremo né soldi né alcol stanotte. Non mi dirai che fai sul serio quando parli di quella bottiglia, si mise a gridare il nostromo. Mi puoi vedere alla luce della lanterna, disse Kiwi, ti sembra che stia scherzando? Giusto, disse il nostromo, hai l'aspetto di un fantasma. Allora, riprese Kiwi, ecco 2 centesimi, entra da mia moglie e offriglieli in cambio della bottiglia. A meno che non mi sbagli di grosso, te la darà subito. Portamela qui e te la ricomprerò per uno solo. La legge della bottiglia impone che la si ricompri ad un prezzo sempre inferiore. Ma qualunque cosa tu faccia, non ti lasciar sfuggire che ti mando io. Mi stai prendendo in giro, amico? Chiese il nostromo. Anche se fosse, non ti farei del male, rispose Kiwi. È vero, amico, disse il nostromo. Se poi non mi credi, aggiunse Kiwi, fai la prova. Appena uscito di casa, esprimi il desiderio di avere le tasche piene di soldi e la bottiglia del miglior rum o qualsiasi cosa ti aggrada, e sperimenterai il potere di quell'oggetto. Benissimo, canaca, fa il nostromo, ci provo. Ma se ti prendi gioco di me, poi sarò io a prendermi gioco di te con un randello. Così il baleniere si allontanò su per il viale e Kiwi rimase ad attenderlo. Si trovava quasi nello stesso punto in cui Cocoa aveva atteso la notte precedente. Kiwi, tuttavia, era più risoluto e non mostrava tentennamenti, anche se era disperato nell'anima. Gli parve di dover attendere un tempo interminabile prima di udire una voce che cantava nelle tenebre del viale. Riconobbe la voce del baleniere, ma era strano che fosse diventato ubriaco fradicio all'improvviso. Poi, alla luce del lampione, si fece avanti la sua figura barcollante. Aveva infilato la bottiglia del demonio entro la giubba abbottonata. In mano aveva un'altra bottiglia che portava alla bocca pur continuando a camminare. «Vedo che l'hai presa», fece Kiwi. «Giù le mani!» si mise a strillare il nostro uomo balzando indietro. «Se fai un passo ti spacco il muso. Volevi fare di me il tuo zimbello, eh?» «Cosa vuoi dire?» gridò Kiwi. «Cosa voglio dire?» replicò il nostro uomo. «Che è una bottiglia troppo preziosa questa, ecco cosa voglio dire. Non so come ho fatto a procurarmela per 2 centesimi, ma non te la cedo di sicuro per 1.
«Vuoi dire che non intendi rivenderla?»
disse Kiwi con la voce strozzata. «No, signore!» sbottò il nostro uomo. «Ma se vuoi ti faccio assaggiare una sorsata di rum.» «Bada», disse Kiwi, «che l'uomo che ha la bottiglia va all'inferno.» «Ah, tanto ci vado lo stesso», replicò il marinaio, «e questa bottiglia nella quale mi sono appena imbattuto è la miglior compagnia.» «No, signore!» riprese a strillare, «questa bottiglia è mia e me la tengo! Tu va a cercartene un'altra!»
«Ma è possibile!» gridò Kiwi.
«Per la tua salvezza ti scongiuro, vendimela!» «E ne infischio delle tue suppliche», rispose il nostro uomo. «M'avevi preso per un gonzo, ma ti sbagliavi, ecco tutto. Se non vuoi buttar giù un sorso di rum, lo farò io, alla tua salute, e buonanotte!» E così s'allontanò lungo il viale in direzione della città, e con lui esce dal racconto anche la bottiglia. Kiwi invece corse da Kokua rapido come il vento, e immensa fu la loro felicità quella notte, e immensa da allora in poi la pace nei loro giorni nella casa lucente.
ascoltato per la serie Radio Racconto di Robert Stevenson Il diavolo nella bottiglia, per la voce di Norman Mozzato, la terza ed ultima parte.
Radio Racconto.
Una storia che dura 30 minuti.
Gli scrittori di ieri,
i famosi di domani,
gli autori di sempre.
Radio Racconto.
Radio Racconto.
Era certo dignitoso per i soldati negri dell'esercito americano aver vinto la guerra, essere sbarcati a Napoli come vincitori.
Per era nato con una mela d'oro. Gli era stata messa la fortuna in mano. Chissà che non gli fosse.
Dopo 18 giorni di tradotta, arrivammo a destinazione per iniziare spostamenti e marce che ci avrebbero portato.
Da 35 anni lavoro alla Carta Vecchia ed è la mia love story.
A quel bambino di Varsavia con le braccia alzate davanti ai soldati, solo in uno spazio vuoto con le sue mani.
Radio Racconto.
Una storia che dura 30 minuti. Ogni giovedì per Pagine e Fogli su 105.